Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Elena Colson in regia. Oggi parliamo di cibo e sacro. Culture a confronto è il tema di un convegno che si è tenuto a Roma. Il cibo è un elemento costante della nostra vita quotidiana. Nessuno lo può negare. E il cibo rimanda a caratteri di sacralità, di ritualità, di mistero. Si pensi ad esempio a certe ricette segrete, ad alcuni ingredienti che noi non conosciamo di cibi o di bevande. Il cibo è quindi anche un elemento culturale in ogni realtà nazionale e caratterizza spesso anche il mondo delle religioni, sia a livello universale che locale, attraverso anche quella che è la tradizione religiosa popolare. Il cibo è presente nell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'Islam. Il cibo è e ha una centralità come fattore che richiama poi al sacro stesso della proposta religiosa. Anche l'assenza di cibo, cioè il digiuno, può far pensare a una dimensione sacra. Basta pensare al digiuno nelle sue molteplici espressioni, come per esempio per i cristiani nel periodo della Quaresima. Noi di questo, quindi del rapporto tra il cibo, la tradizione popolare, le religioni e quindi il sacro, e di questo convegno tenuto a Roma, vogliamo parlare con il primo ospite di oggi, che è il professor Roberto Cipriani, è un sociologo, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Roma 3. Professor Cipriani, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Il tema è a dir poco affascinante. Le chiedo come è nata questa idea di abbinare il cibo alla tradizione religiosa, al sacro.
Ma questa idea nasce da una serie di iniziative che ebbero inizio nel 2000, proprio in occasione del giubileo, con un convegno sul fenomeno religioso. Poi negli anni successivi ve ne sono stati altri, uno sul testo sacro, un altro sul corpo, e beh, come dire, arrivare al cibo era naturale. Ed era naturale perché effettivamente il cibo attraversa tutte le religioni. Come ha detto l'antropologo Lombardi Satriani, aprendo il convegno, il cibo è sacro come titolo, ma anche il cibo è verbo sacro, quindi è una dimensione di sacralità che naturalmente non può non rinviare, nel caso del mondo cattolico, all'Eucaristia, al corpo del Cristo, ma anche ad altre esperienze nel mondo dell'induismo, nel mondo dell'islamismo, nel mondo dell'ebraismo. Ieri il rabbino capo di Roma ha fatto uno straordinario intervento distinguendo fra kasher e kosher, quindi indicando alcune linee di lettura di quella che è la relazione che il mondo ebraico ha con il cibo. Il convegno è ancora in corso, finirà questa sera, anzi chi volesse in diretta si può collegare per seguirlo su www.ciboesacro, naturalmente tutta una parola.it. E direi che il dibattito è vivacissimo, ci sono scoperte straordinarie, per esempio la studiosa iraniana Zadeh ha fatto capire che in fondo la proibizione del vino per gli islamici non è che debba essere presa alla lettera, è semplicemente un consiglio alla moderazione, quindi le espressioni correnti spesso non riportano quello che è il vero spirito, per esempio, di un testo come il Corano.
Professor Cipriani, il cibo e il sacro in qualche modo richiamano poi l'attenzione, in particolare nel messaggio cristiano, per il corpo.
Ah, certamente corpo e cibo sono un connubio assolutamente inscindibile, e perché non anche la dimensione della sessualità, che spesso, come dire, non è valorizzata nella sua vera prospettiva, che del resto anche la Bibbia indica in maniera peculiare. Anzi, probabilmente la prossima iniziativa riguarderà proprio questa dimensione, il rapporto tra la sessualità e il sacro. Ma ritornando al nostro convegno, devo sottolineare che vi è una notevole, straordinaria partecipazione. Noi abbiamo avuto migliaia di contatti sul nostro sito, cosa che non ci aspettavamo, e ancora voglio dire, ci sono scoperte da parte di studiosi che pur conoscono il settore a mano che si va da una reazione ad un'altra. Appena terminata una reazione, per esempio, su dei capi di filare di vigneti nelle Langhe, che si è scoperto rappresentavano delle divinità in pietra, ma la pietra serviva anche per combattere la fillossera perché trasmetteva calore, insomma tutta una serie di implicazioni particolarmente interessanti, davvero percorsi affascinanti stanno emergendo.
Professor Cipriani, è anche vero che il cibo caratterizza molto la tradizione religiosa popolare?
Ah, sicuramente, come dire, se facciamo l'esempio del cattolicesimo, abbiamo avuto questa mattina la lezione magistralis del professor Isidoro Moreno di Siviglia, che ha parlato delle tradizioni dell'alimentazione durante la Settimana Santa o durante la Pasqua e anche dopo la Pasqua, con la continuazione che ha luogo poi a Siviglia con la cosiddetta Feria di Avril. Con la realizzazione, per esempio, di quelle che loro chiamano casettas, insomma delle tende, dove la gente può avvicinarsi, può prendere cibo, bevande, senza pagare, con una forte accoglienza, che fa proprio da pendant con un'altra esperienza di cui ha parlato il professor Esposito, dell'Università del Salento, a Uggiano la Chiesa, sì, laggiù, a pochi chilometri da Otranto, dove per San Giuseppe si allestiscono delle attività che riguardano l'alimentazione, ma con questo particolare, che chi le prepara e i parenti più stretti devono solo assaggiare per vedere se quanto è stato predisposto è buono, e poi l'obbligo è di distribuire a tutti. Ed è interessante poi anche l'attribuzione di nomi di altri santi a tutti coloro che fanno queste distribuzioni, come dire San Giuseppe capofila, ma poi anche Sant'Anna, Santa Margherita o tante altre sante e altri santi che partecipano, cioè praticamente le stesse persone che impersonificano i santi e le sante per far arrivare a loro questo dono assolutamente gratuito, proprio il senso del dare ai poveri, il senso della generosità, il senso dell'accoglienza, il senso dell'attenzione al prossimo.
Grazie al professor Roberto Cipriani, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università Roma III. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Io saluto Marino Niola, antropologo, docente di antropologia dei simboli presso l'Università Sant'Orsola Benincasa di Napoli, editorialista di Repubblica. Professor Niola, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Spero di aver pronunciato bene Niola.
No, è Niola.
Niola. Però ecco, avevo qualche dubbio e lei me lo ha confermato. Quindi, professor Niola, è sempre bene chiedere prima di sbagliare.
Non è un errore.
Professor Niola, lei si occupa di simboli e il cibo è un qualcosa che è pieno di una sua ritualità.
Assolutamente sì, il cibo è forse il simbolo per antonomasia, intanto per la sua universalità. Tutti gli uomini mangiano, si alimentano, è concreto e nello stesso tempo astratto, non c'è nulla di concreto del cibo che ci nutre, che ci mettiamo in bocca, ma nello stesso tempo il cibo diventa simbolo, basti pensare appunto al cristianesimo e a come il simbolismo alimentare sia così fortemente presente, così fortemente caratterizzante appunto dai miracoli di Cristo, che sono molti dei quali riguardano proprio il cibo e fanno quindi del cibo la metafora della condizione umana, della comunione, della comunità, della reciprocità, dello scambio, della generosità e fino al simbolismo del corpo e del sangue, dell'Eucaristia e del rapporto con la grazia. Non a caso in una lingua come il greco la parola grazia si dice proprio caristoe, proprio. E quindi siamo proprio dentro il cuore della nostra come di altre religioni. Il cibo ha sempre a che fare con tutto ciò che c'è di più essenziale per la definizione dell'umano, dell'umano inteso sia come individuo che come collettività, come gruppo.
Professor Niola, noi abbiamo a che fare con il cibo dei vivi, a proposito di simboli, ma possiamo parlare anche di cibo dei morti, o almeno la storia per un certo periodo lo ha fatto, ma anche oggi questo viene mantenuto in certe tradizioni popolari.
Assolutamente sì, tant'è vero che si cucinano cibi particolari. Intanto cominciamo dal fatto che quando moriva una persona nelle tradizioni popolari italiane ed europee in generale c'era una sorta di tabù della cottura. Nella casa dove c'era stata colpita dalla morte non si poteva accendere il fuoco domestico e il cibo veniva cucinato dai vicini, che quindi portavano cibo in casa del morto e confortavano i parenti. Infatti questo tipo di scambio in molte parti d'Italia si chiama con una parola che allude alla consolazione. In Calabria o in Sicilia si parla di consuolo. E quindi c'è questo aspetto. E poi ci sono i cibi preparati in occasione delle feste dei morti. Pensiamo ai torroni, alle cosiddette favette dei morti, che spesso avevano forma di fava, in tutta l'area istro-veneta. E ce ne sono tantissimi. E poi c'è ancora un altro aspetto che riguarda la comunione tra vivi e morti, e che in molte parti d'Italia si usava lasciare il giorno dei morti, anzi la notte che precedeva il giorno dei morti, cibo sulle tavole, perché si riteneva che i morti in quella notte sarebbero passati a visitare i vivi e sarebbero tornati a far visita alle loro case e quindi dovevano rifocillarsi durante il viaggio. Ed è una cosa bellissima perché parla proprio di una reciprocità tra vivi e morti che non viene interrotta dalla morte, è quella che Foscolo chiama la corrispondenza d'amorosi sensi.
Professor Niola, c'è un cibo che viene abbinato a Dio, al sacro per eccellenza?
Diciamo che tutti i cibi sono abbinati a Dio, perché in ogni cibo c'è una scintilla di sacro e quindi a Dio in particolare no, mentre ci sono molti cibi abbinati ai santi, che molto spesso sono proprio una forma di mediazione fra il sacro per eccellenza che è Dio e le manifestazioni più visibili, più materiali del sacro, anche quelle più accessibili anche a chi non è avvezzo alle sottigliezze dell'astrazione teologica, che invece sono in tanti.
Io ringrazio il professor Marino Niola, docente di antropologia dei simboli presso l'Università Benincasa di Napoli, editorialista di Repubblica. Buon lavoro.
Grazie, buongiorno a tutti.
Saluto Angela Ales Bello, che è docente emerita della Lateranense a Roma e presidente del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche. Professoressa Ales Bello, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Naturalmente ricordo agli amici che ci ascoltano che stiamo parlando di un convegno internazionale a Roma dal titolo Cibo e Sacro, culture a confronto. Siamo in periodo quaresimale, professoressa Ales Bello.
Sì.
E anche questo ha un grande rapporto con il cibo, anche se è l'assenza del cibo.
Ecco, è l'assenza del cibo, ma è anche la delimitazione dei cibi, sia nel senso della qualità dei cibi che nel senso dei tempi. Quindi si sottolinea questo, anche se sottolineato anche nel convegno, che il cristianesimo non è contrario assolutamente al cibo, né ci sono prescrizioni preconcette riguardo ai cibi. Tuttavia ci sono delle regole che stabiliscono quando e come assumere i cibi. E questo significa che il cristianesimo, come tutte le altre religioni, è fortemente legato a una dimensione sacrale e religiosa, insomma religiosa in particolare, che riguarda appunto tutto l'essere umano, che lo assume in tutte le sue caratteristiche, anche quindi nelle caratteristiche corporee. E l'assunzione del cibo ha una funzione da un lato corporea e poi anche psichica e spirituale, naturalmente.
Professoressa Ales Bello, nel Nuovo Testamento il cibo rappresenta anche un forte momento di comunità, di incontro.
Senz'altro, allora c'è una dimensione comunitaria che d'altra parte è presente anche in altre prospettive religiose, ma che nel cristianesimo assume un carattere peculiare, perché il cibo, noi sappiamo, non è soltanto, o perlomeno alcuni cibi, in particolare il cibo che viene consacrato, quindi il cibo sacro legato al pane e il vino, rappresenta la presenza appunto della divinità, non semplicemente un rimando, ma la presenza. E questa presenza della divinità è anche condivisa dalla comunità. Questo è un punto molto importante che è stato sottolineato, io l'ho sottolineato in particolare, ma poi è stato sottolineato anche da altri relatori, appunto la peculiarità del cristianesimo in cui alcuni cibi, e in particolare, come dicevamo, il pane e il vino, in particolari condizioni appunto rituali, sono considerati manifestazioni del divino, sono delle teofanie che sono anche però delle teofagie, cioè come se Dio volesse essere talmente immedesimato nell'essere umano da essere mangiato, ecco, perché si trasformano il pane e il vino nella presenza di Dio.
Professoressa Ales Bello, c'è differenza del valore del cibo tra il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam?
E da questo punto di vista che sottolineavo in questo momento, appunto, senz'altro, perché mentre nell'ebraismo ci sono delle prescrizioni rituali, anzi molto forti, che riguardano il cibo, perché alcuni cibi non possono essere mangiati, e questo indica in un certo senso la separatezza che questo popolo ha nei confronti anche degli altri popoli, la sua identità si guadagna in funzione di questa separazione. E ancora nell'Islam questo rimane, io direi che questo è un elemento che l'Islam prende dall'ebraismo, mentre nel cristianesimo non c'è, come dicevamo anche prima, una prescrizione specifica, e in più c'è il fatto che alcuni alimenti trasformati dall'essere umano, non prodotti semplicemente dalla natura, ma opera anche di una trasformazione come il pane e il vino, diventano manifestazione della divinità. E questo è un elemento peculiare del cristianesimo rispetto ai tre monoteismi.
C'è poi la sacralità del vino e la sacralità del pane. Questo fin da piccoli noi siamo abituati, certo, a non buttar via le briciole del pane che
benissimo,
rimangono sulla tavola.
Benissimo. Sì.
Anche questo ha un significato grosso per
le
religioni.
Perché naturalmente è un ricordo, in questo caso è semplicemente un ricordo, non è una presenza, perché il pane e il vino che abbiamo sulla tavola non sono consacrati, però è un ricordo della consacrazione e del fatto che Gesù abbia scelto in particolare il pane e il vino, che quindi sono alimenti che devono essere tutelati e che sono oggetto di un particolare riguardo da parte dell'essere umano.
Professoressa Ales Bello, in conclusione, quando noi assaggiamo un cibo,
sì,
e diciamo che buono, il palato ci fa riconoscere il sapore che ci piace, è un modo anche questo per scoprire la sacralità attraverso un cibo buono, un vino buono, attraverso una buona tavola?
Certamente, naturalmente c'è anche questa dimensione umana, e se noi la inseriamo in un contesto religioso ampio, tutto è creato da Dio, e quindi l'essere umano, essendo creato da Dio, ha anche avuto delle capacità di mettersi in contatto con la realtà esterna attraverso i suoi sensi, in particolare il gusto, e questo è buono di per sé, perché tutto ciò che è creato è buono, e se non è legato ad elementi negativi di malizia di male, rappresentano delle cose positive, naturalmente accettate con equilibrio. Ecco.
Quindi, professoressa, per concludere, l'uso corretto del cibo può essere veramente un momento, oltre che di buona salute per il corpo, anche di comunicazione con il proprio senso religioso?
Benissimo, senz'altro, perché anzi noi sappiamo che nel Padre Nostro noi diciamo che chiediamo proprio il pane quotidiano. E questo pane quotidiano è quello che ci dà la possibilità di vivere, di farci sopravvivere anche. E quindi il cibo è senz'altro una cosa positiva.
Grazie alla professoressa.
Prego.
Angela Ales Bello, presidente del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche. Grazie e complimenti per questo convegno di cui abbiamo parlato. Cibo e sacro, culture a confronto, un convegno internazionale a Roma. Buon lavoro. Chiudiamo questo collegamento, è il caso di darvi buon appetito. Da Luca Collodi, Massimiliano D'Angelo, Maria Serena Tullio, Elena Colson, la linea torna alla rete.